Laser.
Quello che mi stai descrivendo è un conflitto, quindi ogni conflitto è raccontabile, cioè il teatro vive di conflitti, non vive di soluzioni. Quando mi metto a raccontare storie o quando faccio spettacoli, trovare il nodo di questo conflitto è la cosa più forte, diciamo. In quasi tutti i miei racconti i personaggi sono dei non riconciliati. Cioè sono personaggi che si scontrano col mondo, non hanno soluzioni e il loro conflitto spesso li porta alla rovina, il più delle volte. Altre volte no, però passano dentro quella cruna d'ago che è la perdita da un giorno all'altro il mondo che c'è intorno non corrisponde più a quello che tu sei. È come se la memoria che tu hai non servisse più adesso per vivere. Questo è quello che succede a tutti i fuggiaschi, a tutti gli esiliati e succede pure ai carcerati. Questo passaggio è la cosa più incredibile e più, sì, per certi versi è fascinosa, nel senso sei costretto a costruirti una memoria nuova, anche se non hai gli strumenti e non sai come fare. Una cosa è certa, quello che sei stato fino a quel momento non funziona più, quello che hai imparato fino a quel momento non funziona più per la cosa nuova che ti si pone davanti.
È Marco Baliani, uomo di teatro da oltre 50 anni, regista, attore, scrittore, ad aprire questa seconda soglia di interno notte effetto giorno, alludendo alle possibilità sorprendenti di un'identità che all'improvviso, a seguito di una condizione estrema come quella detentiva, si trasforma e si scopre diversa. Siamo intenti, infatti, ad esplorare l'equivoco di tre vicende biografiche che contengono diversi punti in comune. Innanzitutto gravitano attorno al medesimo territorio, quello del confine italo-svizzero, costellato di crinali, sentieri impervi e cime innevate. Riguardano tre uomini italiani che in anni diversi, in situazioni diverse, si sono trovati incarcerati senza un valido motivo, incolpati di accuse a loro estranee. Ed in ultimo, tutte e tre le storie, vibranti a tal punto da dover rimanere impresse a lungo nella memoria, sono state trascritte dai protagonisti sul proprio diario. Come attratti da una serie di felici coincidenze, i tre diari si sono infine ritrovati custoditi nello stesso luogo, l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, dove è stato possibile consultarli e intrecciarli, in qualche modo, in un solo racconto. Abbiamo esitato, nel precedente episodio, sulle incidenze traumatiche e cupe di un caso di detenzione erronea come quello narrato da Roberto Marelli. Imboccheremo questa volta una via differente, per esplorare gli altri due diari restanti, quello di Adriano Pagliani e quello di Filippo Bianchi. Lo sguardo sarà infatti opposto, non più clinico e febbrile, ma quasi trasognato. Ci si domanderà se sia lecito tradurre una disavventura drammatica in un'insorgenza impensata, in un racconto imprevisto di cui stupirsi, nel tentativo forse di trasformare una situazione altrimenti inspiegabile. Il diario di Adriano Pagliani, per cominciare, presenta un titolo, in grado forse di fornire qualche dettaglio in più fin da subito. Una strana avventura. È un manoscritto breve, di sole 5 pagine, che inizia con una data, 11 novembre 1943, e un luogo, Colle di Menouv, frontiera svizzera della Valle d'Aosta. Pagliani, impegnato in quanto medico insieme a una piccola banda partigiana, coordinata dal celebre scalatore e alpinista Ettore Castiglioni, racconta con una scrittura ariosa, ironica e frizzante di un imprigionamento subito proprio insieme a Castiglioni da parte della gendarmeria svizzera. In quella purissima mattina, Ettore ed io saliamo allegramente il sentiero delle fenestre, chiacchierando del più e del meno, facendo progetti sulla futura immancabile prima della parete del Clapier. Saliamo al colle e varchiamo come al solito la frontiera. Un gendarme ci prega di scendere un po' più in giù, in territorio svizzero. Poi armeggia in modo da mettersi tra noi e il confine, tira fuori un revolver e ce lo punta contro. Ricorderò sempre, scrive Pagliani, l'espressione di Ettore che si trova sotto il naso la canna della pistola elvetica. Scoppia in una schietta risata che sconcerta totalmente il gendarme, persuaso di trovarsi di fronte a due criminali confusi e spauriti, ma che in tutta risposta, con la massima gentilezza, accentuata dalla pistola puntata, ci invita a seguirlo. Ecco, la scrittura di Adriano Pagliani sceglie di non soffermarsi sulla natura tragica dell'evento o sui risvolti psicologici che lo attraversano. Non allude mai all'angoscia né alla paura di veder sprofondare il proprio destino. Pare non credere a questa eventualità, forse a non interessarsene. Si sofferma invece sui dettagli comici, liminali, quelli di chi sembra voler trattenere con affetto quella memoria vissuta. La vicinanza con quell'eroe alpinista di nome Ettore Castiglioni lo entusiasma. Si sente quasi un privilegiato a condividere tutto quel tempo insieme a lui. L'interrogatorio, per esempio, lo riassume in una mezza frase. Verso le 11, scrive, ricevo la visita di un agente che mi fa un mucchio di domande, esortandomi a confessare e promettendomi la clemenza dei giudici. Naturalmente se ne va, sapendone esattamente quanto me. Allo stesso modo, la condizione carceraria la liquida alludendo al simpatico squittire dei topi sotto al letto o ad un'offerta alimentare non proprio fantasiosa, finché dopo 10 giorni di prigione, quasi come si trattasse di una vicenda a lui estranea, Pagliani annota. A dire il vero, nonostante le interessanti conversazioni, ne abbiamo abbastanza di giocare agli internati e non vediamo l'ora di tornare in patria per fare qualcosa di utile nella lotta di liberazione. La vita di Ettore Castiglioni è stata studiata e ripercorsa anche attraverso i suoi intimi diari, curati dallo scrittore e giornalista Marco Albino Ferrari, che ho potuto interpellare proprio sulla vicenda di detenzione erronea condivisa insieme ad Adriano Pagliani.
Ettore Castiglioni era un alpinista famoso, nonostante fosse morto a soli 35 anni, ma in questa sua breve vita aveva compiuto delle diverse campagne esplorative sia sulle Alpi, era un sesto gradista e la sua attività si è svolta soprattutto in questo periodo dell'epoca d'oro del sesto grado, quando le montagne ancora dovevano essere salite nei versanti più difficili, le pareti, i piloni, gli speroni più difficili, e lui era uno di questi che per primo si affacciava su questi ambienti molto difficili. E lui aveva tenuto fede a un appuntamento quotidiano con il suo diario, che era il suo confidente. La pagina scritta sul diario era come dire, un modo per raccontare se stesso, per confidarsi, per elaborare ciò che aveva visto. Questi diari avevano appunto accompagnato tutta la sua vita, tutte le sere o quasi lui ritornava sulla pagina scritta e raccontava E qui ricostruiamo i fatti proprio per metterli, depositarli un attimo sul tavolo e quindi orientarci. Siamo durante la guerra, Ettore Castiglioni è un fortissimo alpinista, riconosciuto, lui quindi entra in contatto con un gruppo di soldati alpini, rocciatori, che lui guida sulle rocce della Val d'Aosta, ma anche in Dolomiti, in altre occasioni. Insomma, lui è il riferimento carismatico non solo per il grado che ha di tenente, ma proprio perché è un famoso alpinista. E dopo l'8 settembre lui e questo gruppo di alpini si trovano in Valpellin, vicino ad Aosta, sopra ad Aosta, e decidono il da farsi. Si riuniscono e, come tutti in quel momento in Italia, si trovano così di fronte all'imbarazzo. L'esercito si dissolve, cosa facciamo? Torniamo a casa? Non sappiamo. Loro decidono di non tornare a casa, di stare insieme. Evidentemente lui era riuscito a coagulare un gruppo molto compatto, eterogeneo anche, come scrive nel suo diario, e decidono di prendere posto in un alpeggio che si chiama Berio, sopra la Olomon. È un posto molto particolare. Berio significa pietra in patois, ed è infatti tutta una costruzione di pietra, e da lontano non si vede perché pietra su pietra si confonde, mentre da lassù si vede benissimo l'accesso alla valle. Un punto strategico, privilegiato per controllare eventuale arrivo di tedeschi o fascisti, che erano sempre in agguato. Ed era interessante quel posto perché era vicino alle porte della salvezza, cioè la Svizzera, sotto la Fenêtre du Rhin, che è storicamente un passaggio alternativo al Gran San Bernardo, molto più battuto, servito da strade carrozzabili. La Fenêtre du Rhin invece era accessibile solo attraverso un sentiero, una mulattiera. Bisognava avere quindi capacità di orientamento in alta montagna. Quindi è successo che di lì a pochi giorni lui e i suoi compagni hanno iniziato a vedere l'arrivo di gruppi di persone in fuga dalla guerra e dalle leggi razziali, quindi ebrei, diretti oltre confine. Arrivavano disperati, come esuli, come si vede oggi al telegiornale, gli esuli della guerra che arrivano con i pochi bagagli che sono riusciti a mettere insieme prima di sfuggire da casa. E loro sono capaci di portarli, sono abili nella loro funzione di passatori, di accompagnatori verso la libertà. Inizia questo traffico e lì si ingenera qualche cosa di particolare. Anche lì si è come su un crinale: o ti giri dall'altra parte e dici va bene, siamo in un momento di un incendio, l'Europa è incendiata, se si salva chi può, io mi salvo, oppure puoi fare la scelta diversa, puoi guardare invece chi ti chiede aiuto, e allora se entri nella spirale di dare aiuto, allora non ti basta più, ne faresti mille di questi viaggi, sei stanco ma ripartiresti perché altri ti chiedono di portarsi, di essere salvati, e quindi se ritorni da queste lunghe marce di ore e ore, metri di dislivello, e subito riparti perché c'è questa famiglia che ti chiede aiuto. Lui organizza questo tipo di staffetta tra il Berio, la Valpellin e la Fenêtre du Rhin per portarli in salvo. Naturalmente le guardie di confine sul passo insomma non sono disposte ad aprire le porte a questi, vogliono avere, come dire, un qualche ritorno personale. Ed è lì che Castiglioni mette in atto tutta una serie di scambi di fontine. Era la ricchezza della valle, lì era la fontina, era il formaggio che si era fatto durante il periodo estivo degli alpeggi. Lì siamo a ottobre, perché l'8 settembre passa, sono le ultime settimane di settembre, verso l'autunno la fontina ce n'è, e loro, per corrompere le guardie di frontiera, danno queste fontine. Finché la cosa va avanti, finché un giorno Ettore Castiglioni viene arrestato con l'accusa di contrabbando. Quindi viene arrestato lui insieme a Pagliani, che è il suo compagno di questa piccola comunità che si era formata. Viene tradotto a Martigny, nelle carceri di Martigny, che io ho visitato anche. Lui nei suoi diari parla come, come dire, una detenzione molto, insomma, non dura, non severa, abbastanza così sopportabile. Però gestire questa privazione della propria capacità di movimento, della propria, è per lui tremendo. Alla fine, dopo qualche settimana di detenzione, lui viene liberato.
Troviamo a metà dell'esplorazione di questa seconda stanza e scopriamo divertiti un'altra buffa coincidenza. Il nipote di Ettore Castiglioni, trovatosi tra le mani i suoi preziosi diari una volta terminata la guerra, rimane folgorato da un'idea semplice e allo stesso tempo necessaria. Matura infatti in lui il desiderio di conservare le scritture autobiografiche e i diari dello zio. Vuole renderli accessibili e consultabili a tutti. Allo stesso tempo intuisce che al pari delle scritture di suo zio Ettore ne esistono una quantità inimmaginabile che andrebbe salvata, custodita e valorizzata. Cresce in lui la volontà di costruire un archivio dei diari. Stiamo parlando, naturalmente, di Saverio Tutino, nipote di Ettore Castiglioni, fondatore dell'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano. È in questo archivio che mi reco per consultare il nostro ultimo diario, quello di Filippo Bianchi, datato settembre 1943. Per rispettare le volontà degli eredi, non entreremo nella trama narrativa della detenzione in Svizzera di Filippo Bianchi, anche lui confuso per una spia e incarcerato ingiustamente per diversi mesi. Ma ci soffermeremo di nuovo su quell'esigenza naturale, primigenia, di provare a trasformare i propri ricordi in un segno fisso durante un periodo detentivo. Sono Marco Bagliani e Samuela Bolgan ad aiutarci a percorrere questa via.
Quando feci la scuola di psicoterapia, la specializzazione, una delle tecniche, no, che dicevano per trattare il paziente era quella di tenere il diario, perché in questo senso imprimere le cose su un diario in psicoterapia serve a prenderne coscienza e consapevolezza. Nel versante invece detentivo, o comunque diciamo di quello di cui stiamo parlando, il diario è sia un modo per dire io lo metto per iscritto nero su bianco e in qualche modo l'ho fatto uscire da me, no? E il secondo è che in un mondo in cui la voce viene inascoltata, la parola scritta resta. Quindi il silenzio non può essere la fine del mio capitolo, ma la mia innocenza, se non urlata, verrà scritta, verrà letta. C'è sempre questa speranza di lasciare, no, una traccia, come per dire io esisto nel racconto della mia vita che ne faccio, perché quello che mi state raccontando di me non mi appartiene, non è mio. Rappresenta proprio anche, secondo me, una forma di autoterapia. Io sono andata a Trento a vedere il castello del Buon Consiglio, dove ci sono le celle dove era stato Cesare Battisti. Mi tocca sempre, ripeto, l'umanità e quindi anche le scritte che ci sono nelle pareti, questo bisogno di dire io ci sono, io esisto, e anche se qualcuno vuole cancellarmi, no? E annientare quello, o farmi diventare qualcosa che io non sono, di fatto. Per cui trovo che ci sia un senso sia di, dire, le metto nero su bianco e me ne distacco, ma anche di un aggrapparsi forte alla possibilità di essere redenti in qualche modo.
Quando abbiamo fatto con Maria il lavoro sulle storie dei soldati della Prima Guerra Mondiale in Trentino, lavoravamo a 2000 metri d'altezza nei forti del Trentino con 25 attori, e lì il materiale che ci avevano dato erano i fogli di quaderno dei soldati della Prima Guerra Mondiale, che scrivevano con l'apis, cioè con la matita, su questi foglietti quello che gli stava succedendo. Erano tutti soldati che parlavano italiano, ma erano austriaci, cioè erano del fronte austro-ungarico. Quelle pagine ci hanno colpito molto, perché era evidente che scrivevano in qualche modo per sopravvivere. Cioè quella è una scrittura di salvezza, secondo me. al di là che magari poi molti sono morti dopo sul campo, però il solo fatto di avere un posto dove scrivere, di buttare giù anche cose minute, il fungo che uno ha trovato, piccole cose di una vita di trincea, di una vita angosciante, terribile, però il solo fatto di trasferirle in scrittura era una forma, un distanziamento che gli permetteva forse di rendersi conto che loro esistevano in quel momento, perché la mano faceva una cosa che era scrivere. Questo a molti soldati italiani non è successo perché erano analfabeti, per esempio. Loro no, perché l'impero austro-ungarico gli aveva garantito fino alla quinta elementare. Sì, la scrittura autobiografica, conosco poi Pieve Santo Stefano, tutto il lavoro che... E anche il tentativo in qualche modo di controllare l'incontrollabile, di dare un ordine a un mondo che invece non è ordinato, di tentare disperatamente anche di dare un senso all'insensato. Io penso che la vita è insensata, non c'ha delle regole. E allora lo scrivere ti aiuta disperatamente a tentare di mettere un perché alle cose che sono successe. Magari non ci riesci. Però il solo fatto di averci provato ti mette in uno stato, una sorta di privilegio sensoriale. Questo è quello che fa quel tipo di scrittura.
Nel manoscritto di Filippo Bianchi si trovano, oltre alla sua scrittura fitta e minuta, anche disegni e annotazioni. A un certo momento, un mattino di febbraio del 45, si rivolge direttamente alla moglie. Confessa di utilizzare il diario come una corrispondenza, un lieto colloquio. In questa rivelazione trapela una tenerezza smisurata. «Mi sembra che tu possa vivere un poco questa mia vicenda solitaria», le scrive, «che tu sia compagna silenziosa di questi lunghi giorni». È proprio durante questi ultimi mesi che la sua riflessione comincia a interrogarsi sulla condizione detentiva dei carcerati, menzionando anche la volontà di occuparsi di teatro nelle ore di svago.
Il carcere è come un muro di gomma, è quasi impenetrabile, per cui quello che l'italiano può percepire dal di fuori è solo la struttura fisica, ma quello che succede al di dentro ovviamente è un qualcosa che va a rilevare solo per chi realmente si trova a vivere questa situazione. E poi la nostra mentalità ci porta spesso a pensare che, trattandosi di persone che hanno commesso degli errori, debbano in qualche modo, meritino questa condizione. E invece la civiltà giuridica, la nostra grandissima Costituzione, parlano chiaramente di condizioni di dignità, di riabilitazione del reo. I principi ci sono tutti.
Dopo aver ascoltato le parole dell'avvocato Gabriele Magno, presidente dell'associazione 643, che tutela le vittime di errori giudiziari e ingiusta detenzione, ecco che scegliamo di coinvolgere un'ultima voce, quella di Rossella Menna, giornalista, studiosa di teatro, ricercatrice, che ci racconta delle potenzialità artistiche e teatrali all'interno del sistema carcerario, soffermandosi in particolare sulla sua collaborazione con Armando Punzo, regista e drammaturgo, e con la Compagnia della Fortezza, da lui fondata nel carcere di Volterra.
La Compagnia della Fortezza è una compagnia nata all'interno di un carcere quasi 40 anni fa, nel 1987 e l'88. È stata fondata da un artista, un giovane artista. Armando Punzo è un regista, un attore, un performer, un drammaturgo che appunto una quarantina di anni fa decide di costruire la sua compagnia teatrale stabile all'interno di un carcere. Per cui che cosa fa? Chiede il permesso, siamo negli anni 80, quindi in quel periodo ancora non esisteva questo tipo di attività. Armando decide di chiedere di entrare all'interno del carcere per fondare una sua compagnia, e è stata una scelta, diciamo, dettata dalla sua necessità di mettere alla prova il teatro da zero. Quindi si è posto questa sfida, ed è una sfida che lui porta avanti. Non posso dire una sfida vinta, perché non gli piacerebbe. Quello che lui continuamente ripete e che io ho appreso sulla mia pelle guardando, no, osservando quotidianamente questa esperienza da 15 anni, è che quella sfida non è una sfida che puoi vincere. carcere. Il carcere è un posto in cui tu devi costantemente continuare ad alimentare quel fuoco, perché non è un posto in cui ti puoi, e qui lo cito proprio, in cui ti puoi illudere. Il carcere è un posto che costantemente si rigenera nelle sue logiche, per cui l'esperienza della compagnia della fortezza sì, è una scommessa vinta, ma è una scommessa che bisogna continuare a vincere, per cui in quel posto Armando continua a rilanciare. Ora per esempio è in fase di progettazione finale un teatro vero. Sarà un teatro, il primo teatro in realtà in carcere al mondo, sarà un teatro della città e sarà un teatro che viene costruito architettonicamente per essere un grande teatro. Questo non perché la Compagnia della Fortezza necessiti di uno spazio, gli spettacoli della Fortezza sono famosi perché sono fatti all'aperto, perché utilizzano degli spazi in maniera non convenzionale, ma perché Armando desidera, ed è un progetto che porta avanti da oltre 20 anni, desidera che l'esperienza di Volterra diventi un'esperienza di professionalizzazione autentica. La cosa incredibile del carcere oggi è che l'Italia è un paese che ha una Costituzione, non lo dico per retorica, lo dico per esperienza e per ricerca. L'Italia è un paese che ha, dal punto di vista, diciamo, del rapporto con il carcere, ha uno degli articoli costituzionali più belli del mondo, perché la nostra Costituzione sancisce il fatto che il carcere non debba essere punizione, ma debba essere rieducazione, quindi non solo non deve essere contrario al senso di umanità, ma deve fare anche il passo successivo. Ecco, quindi la costruzione di quel teatro sarà, nelle sue intenzioni, la possibilità di costruire uno spazio di professione, vero? È anche una sfida a quello che poi, diciamo, si pensa che l'arte debba essere nella società, no? È un passatempo o è invece uno spazio da alimentare e che prenda un tempo ampio nella vita delle persone, il più ampio possibile? Sicuramente nella sua visione non è un passatempo, ecco.
Interno notte, effetto giorno, chiude qui le sue soglie. Chiude in un solo fruscio le pagine dei 3 diari aperti. Non sa più bene se sia stata una lunga notte piena di sogni o una indimenticabile giornata colma delle più vivide memorie. Si ringraziano tutte le persone coinvolte per i loro contributi, Francesca Venuto e Natalia Cangi, per la disponibilità e la pazienza.